Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Venerdì 10 novembre e tocchiamo il problema del premierato dopo chiaramente aver salutato tutti quelli che sono in ascolto. Allora, questa situazione del premierato, riprendo le parole di Giorgia Meloni che afferma ci sia bisogno del diritto da rispettare chiaramente dei cittadini a decidere da chi farsi governare. E poi soprattutto parla della madre di tutte le riforme, quindi di un aspetto essenziale, fondamentale o comunque prioritario di questa riforma costituzionale che dovrebbe consistere in alcuni aspetti che adesso cerchiamo di tirare fuori. Nel senso che innanzitutto dovrebbe favorire la stabilità del governo evitando, come dice Meloni, i ribaltoni o le possibilità appunto di trovarsi dei governi tecnici, dopodiché la stabilità del governo in questa dimensione significherebbe sostanzialmente la stabilità di una sola persona e quindi di vanificare di molto gli aspetti ancora sussistenti del concetto di democrazia. Io a questo punto, prima di affrontare le mie osservazioni, vorrei riportare le dichiarazioni non solo di Zagrebelsky, ma anche di Giovanni Maria Flick, ex presidente emerito della Consulta. Allora, per quanto riguarda Zagrebelsky, lui fa emergere un problema importantissimo, e cioè se il diritto, lui dice, serve a governare, con queste proposte di modifica della Costituzione per rendere più efficiente l'esecutivo, oppure se il diritto garantisce dal potere del governo a favore dei diritti costituzionali e collettivi. E quindi pone l'interrogativo su quale priorità deve esserci, cioè la stabilità di un governo oppure l'emergere di un diritto, e quindi la riforma istituzionale in questo senso, che garantisca i cittadini e quindi i loro diritti costituzionali e collettivi da un potere di governo che, nella misura in cui in questa maniera, come proposta chiaramente da Meloni, diventa non solo stabilizzata ma pericolosamente problematica, soprattutto per la dimensione di una difficoltà diciamo procedurale che prevede sostanzialmente una elezione doppia, cioè quella di due premier ipotetici, uno eletto dal popolo, il secondo, che non è indicato nella scheda elettorale, potrà prendere il posto del primo con un voto di fiducia del Parlamento. Cioè, questo significa condizionare il voto delle elezioni, fermo restando che il secondo non eletto, ma che ipoteticamente può salire alla soglia della presidenza del Consiglio, farà di tutto, si pensa, si presume o comunque è possibile, che possa scavalcare di buon grado o comunque con una relativa capacità, diciamo, politica, potrà scavalcare il primo eletto. Quindi questo è un punto interrogativo estremamente importante, oltre al fatto che la nuova legge elettorale non solo non indica più la soluzione del turno unico, ma consolida sostanzialmente un 55% dei seggi che in questo modo andrebbero al partito o alla coalizione del Premier e la fine, oltre al fatto, dei senatori a vita. Questo 55% non prevede una soglia minima dei voti per averlo, e quindi rimane questo 55% come un premio di maggioranza che diventerebbe una fissità al momento non considerata rispetto all'entità dei voti. Per quanto riguarda il parere di Flick, come prima avevo annunciato, questo costituirebbe una frattura tra il capo dello Stato e il capo del governo. Cioè, il capo dello Stato avrebbe pertanto un ruolo, un significato soltanto formale, perché uno non potrebbe sciogliere le Camere e secondo non può più nominare il Presidente del Consiglio, ma semplicemente lo conferisce l'incarico, dove questo conferimento è chiaramente una perdita dell'unico potere che il capo dello Stato, ormai come garante dello Stato, attualmente ha ancora, e quindi la possibilità di definire chiaramente il Premier che potrebbe essere anche eletto a livello popolare. È chiaro che dietro le quinte, secondo questo pensiero di assicurare solo il conferimento e non la nomina, c'è dietro l'esperienza realizzata con Berlusconi da parte del presidente Napolitano, e quindi i ribaltoni che Meloni teme potrebbero risalire a questa esperienza politica, e soprattutto quindi una sorta di possiamo dire stabilizzazione rispetto a eventuali possibilità di essere detronizzati da un ruolo che a questo punto diventa una preminenza dell'esecutivo sul Parlamento, sulle Camere. Quello che c'è da rilevare, e qui entra la mia attenzione, è che dentro queste riforme istituzionali il sistema economico viene a nascondersi dietro le leggi che non solo governa ma che richiede espressamente. Allora, quale obiettivo ha Meloni in questa proposta di riforma istituzionale? Cioè, qual è il modello economico per cui si richiede questa riforma? Allora, noi sappiamo che la crescita dell'Italia non è dell'1,2 ma è dello 0,5, quindi praticamente è ferma. Sappiamo che il riscatto, insomma l'ottenimento del PNRR in questo momento è problematico, e si teme che nel 26 si perderanno i soldi stabiliti dall'Unione Europea, quindi sembra attualmente nel governo in carica una sorta di ingombro. Il sistema economico non viene a prevedere nessun investimento o innovazione, consumi interni o piano salariale uomo-donna, non quindi costituisce questa riforma una priorità per i lavoratori e quindi per i possibili elettori che dovrebbero sancire la bontà di questa riforma. Allora, un ultimo riferimento lo voglio fare al piano di rinascita democratica che è stato iniziato come stesura nel 1976 e che nel 1981 è stato evidenziato con il termine forse più conosciuto di P2. All'epoca fu indicato questo piano di rinascita democratico gestito da Gelli come una sorta di colpo di Stato tecnico e democratico, tra virgolette, chiaramente, perché non prevedeva l'uso di militari. Allora, il potere che quindi si andava a definire allora con una destra corporativa nell'ottica di una riforma non del premierato ma del presidente della Repubblica, era un'elezione diretta, si veniva a proporre come praticamente sovvertimento dell'ordine costituzionale. Il rafforzamento dell'esecutivo era comunque implicito e, diciamo, all'interno di quella P2. Allora, siccome sappiamo che dal 1981, in cui fu evidenziato questo tentativo di golpe, molte cose che ivi erano decretate sono state realizzate, manca appunto l'ultimo punto, che è la presidenza del Consiglio o della Presidenza della Repubblica. Questo significa sostanzialmente che l'autoritarismo dell'esecutivo deve essere assolutamente riproposto a praticamente sostituzione di un sistema economico che non permette altrimenti se non una gestione sempre più dura e autoritaria della realtà non solo produttiva ma anche distributiva all'interno del paese. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci presto.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.